Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Francesco, troppi disoccupati e lavori degradanti, urge una riforma economica. Fede e scienza contro i cambiamenti climatici, presentato in Vaticano l'incontro di preparazione alla COP26 di Glasgow. Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità, oltre 2 miliardi di persone non hanno accesso costante ad acqua sicura. Ben ritrovati l'ascolto del Vira Ragosta. È urgente una riforma economica per il mondo del lavoro. Oggi sono troppi disoccupati e troppi anche i lavoratori vulnerabili, il cui impiego è pericoloso e degradante. È il forte monito che il Papa lancia nel videomessaggio ai partecipanti alla 109esima riunione della Conferenza Internazionale del Lavoro di Ginevra. Nel lungo filmato in spagnolo, il pontefice denuncia le inaccettabili violenze contro le donne e mette in guardia dal consumismo cieco nella ripresa post-Covid. Salvatore Cernuzio.
È una mini enciclica sul mondo del lavoro nella quale Francesco entra nei gangli dell'emergenza lavorativa, aggravata dalla pandemia e dalle sue conseguenze drammatiche. Ribadisce che unirsi in un sindacato è un diritto e invoca un lavoro veramente ed essenzialmente umano, perché quello attuale per tanti lavoratori a giornata, per migranti e precari, è pericoloso, sporco, degradante. Molti migranti e lavoratori vulnerabili insieme alle loro famiglie normalmente restano esclusi dall'accesso a programmi nazionali di promozione della salute, prevenzione delle malattie, cura e assistenza, come pure dei piani di protezione finanziaria e dei servizi psicosociali. Tra i più deboli il Papa annovera le donne, a cominciare da badanti e venditrici ambulanti. Non disponendo di asili nido accessibili, i figli di queste lavoratrici sono esposti a un maggior rischio per la salute, perché le madri devono portarli con loro sul posto di lavoro o lasciarli a casa incustoditi.
Fede e scienza insieme per affrontare i grandi temi ecologici e il cambiamento climatico è quanto si propone l'incontro Faith and Science verso la COP26, che si svolgerà il prossimo 4 ottobre in Vaticano e all'ambasciata italiana presso la Santa Sede, con la collaborazione di quella del Regno Unito, paese che a Glasgow ospiterà la conferenza internazionale per il clima. L'incontro è stato presentato questa mattina presso la sala stampa vaticana. Per noi c'era Michele Raviar.
Il mondo di oggi si trova in una tempesta perfetta tra crisi economica, sociale, alimentare e alla quale si è aggiunta la pandemia. Per questo, per la Santa Sede è naturale prepararsi alla COP26 sul clima, che affronta temi decisivi affrontati da Papa Francesco nella Laudato Si e nella Fratelli Tutti. 40 i leader religiosi e 10 gli scienziati che si confronteranno su temi ecologici e sociali. Un contributo importante è quello delle religioni, perché hanno una visione integrata che abbraccia ogni aspetto della vita umana, spiega Monsignor Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati.
L'idea è di avere un dialogo tra fede e scienza, perché spesso nella storia la fede è stata in opposizione e viceversa. C'è una grande sensibilità in tutta la Chiesa, nel mondo, così per noi partecipare e incoraggiare queste iniziative è una cosa automatica. Andiamo avanti, cerchiamo di portare un modesto contributo.
Una chiesa in cammino deve coinvolgere tutto il popolo di Dio, ma anche tutte le realtà sociali, per promuovere un dialogo costruttivo all'interno del processo sinodale. Così Monsignor Stankiewicz, arcivescovo metropolita di Riga in Lettonia, che in questi giorni ha partecipato al confronto che si chiude oggi tra la segreteria generale del sinodo e i vescovi di tutti i continenti. Sentiamo l'intervista di Giancarlo Lavella.
Penso che questo percorso sinodale porrà le domande serie e realmente sarà una risposta all'invito del Concilio Vaticano II, dove è scritto che il compito della Chiesa, il compito dei cristiani, è prima di tutto leggere i segni dei tempi e trovare le risposte partendo dal Vangelo.
Come questo procedimento arricchisce il processo sinodale?
Il processo si svolgerà in tre tappe. Si svolgeranno, diciamo, veri e propri presinodi, direi così, livello diocesano. Questo processo si svolgerà nel corpo della Chiesa, nel livello diocesano, poi livello delle conferenze episcopali, poi livello continentale e solo l'ultima tappa è il livello della Chiesa universale, che tutti vengono insieme già a Roma.
In Myanmar, secondo quanto riportato dall'agenzia Fides, è stato rilasciato The Incolumen Don Michael Aung Ling, sacerdote cattolico della diocesi di Hakka, arrestato ieri dall'esercito per sospetto sostegno alle forze della resistenza nella cittadina di Kampelet, nello stato di Chin. In vista della giornata mondiale del rifugiato di domenica prossima, il rapporto di Save the Children, Nascosti in piena vista, minori migranti in viaggio attraverso l'Europa, offre numeri ma soprattutto ricostruisce le storie dei più piccoli e soli tra i migranti in cerca di un futuro migliore in Europa. Il servizio è di Andrea De Angelis.
Gli operatori di Save the Children hanno trascorso due mesi da aprile e maggio sulle rotte di minori e famiglie a Ventimiglia sul confine francese e poi a Udine e Trieste lungo la frontiera che affaccia sulla rotta balcanica. Hanno raccolto le loro voci, testimonianze di abusi e violenze ma anche di accoglienza ed ascolto, di diritti troppo spesso calpestati. Ed è proprio per questi ragazzi che l'organizzazione indica la collaborazione solidale reciproca fra gli stati membri per la protezione e l'accoglienza dei minorenni come unica via possibile per un'Europa che non chiuda gli occhi davanti alle speranze e alle sofferenze dei più piccoli. Raffaella Milano, direttore dei programmi Save the Children in Italia ed Europa.
Il report parla di loro, dà voce a loro, ai loro racconti, alla loro determinazione, ma anche proprio ad una realtà che è invisibile solo per chi non la vuole vedere, perché è fatta di una situazione che l'Europa non dovrebbe mai acconsentire.
Anche il gruppo jihadista nigeriano Boko Haram ha confermato la morte del proprio leader Abubakar Sekau in un combattimento contro il gruppo rivale. Lo scrive il sito del quotidiano Le Monde. La morte di Sekau era già stata annunciata dalla stessa branca nigeriana dell'IS. Restauro, territorio, recupero, ricostruiamo meglio con un terreno sano, è il tema dell'odierna giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità indetta dall'ONU. Ad oggi 2,1 miliardi di persone non hanno accesso costante ad acqua sicura, altri 844 milioni non hanno alcuna disponibilità di acqua potabile. Stefano Leschinski ha sentito in proposito Katia Scanavini, vice segretario generale di ActionAid.
È un problema che riguarda tutto il mondo. L'esertificazione è uno di quelle manifestazioni estremamente gravi e più complicate che riguardano appunto la giustizia climatica. Tutto il mondo, le comunità affrontano tutti i giorni la realtà dell'emergenza climatica in Africa, così come in Europa, così come in Asia e nel Sud America.
Perché non andiamo fuori tema parlando di vaccini, visto che abbiamo iniziato parlando di siccità?
Non andiamo fuori tema perché l'elemento focale di tutto quello sul quale ci stiamo interrogando è il concetto di disuguaglianza. Quindi laddove manca l'acqua, laddove non ci si può curare, laddove si muore purtroppo ancora per malattie curabili altrove o addirittura per fame, ebbene in tutti questi luoghi qua si mette in evidenza come purtroppo il nostro modello di sviluppo economico è un modello di sviluppo economico basato sulla disuguaglianza.
Si tiene da oggi in Umbria e fino al 19 giugno la quarta edizione di Castiglione Cinema, il festival promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, che propone incontri con registi quali Pupi Avati, Francesco Bruni, Federico Zampaglione e attori da Ricky Togliazzi a Simona Izzo e Chiara Francini. Alessandro Di Bussolo ne ha parlato con il direttore artistico Gianluca Arnone.
Respiriamo questa voglia che c'è nell'aria in tutto il paese di ripartire con entusiasmo e cerchiamo di cavalcarla portando le caratteristiche del mondo dell'arte e della cultura, quella capacità di curare le ferite interiori, i postumi spirituali che il Covid-19 ha lasciato un po' in tutta la popolazione.
La scelta di fare soprattutto dei talk con i protagonisti intervistati che poi dialogano col pubblico sembra piacere.
Il segreto di questa manifestazione è proprio questo, portare testimonial nel mondo della cultura che hanno voglia di raccontarsi. Noi abbiamo sempre pensato che nella narrazione, nel racconto, ci siano le basi per instaurare una relazione tra chi racconta e chi questo racconto lo ascolta, ma anche una relazione all'interno del narrante. Ce l'hanno detto in tanti, nel momento in cui raccontano il proprio percorso professionale o personale, arrivano a una sorta di autocoscienza, di consapevolezza nuova del proprio percorso, ci restituiscono un senso nuovo per loro, ma anche un senso nuovo per il pubblico.
Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale, da Patrizio Ciprari in regia e da Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.